Sia lodato Gesù Cristo. Vi dicevo già all'inizio della celebrazione, tanto più dopo quella introduzione chilometrica, che devo fare una predica breve. Spero però di farmi capire. Intanto partiamo dall'affermazione di fondo. Noi abbiamo di Dio l'idea di un Dio, quando va bene, giudice. Quando va male, boia. Quando va peggio, ingiusto. Eccolo il limite di partenza, se volete, quello che la Bibbia chiama il peccato originale. È qui. Ve lo ripeto. Di Dio abbiamo un'idea bislacca, perlomeno bislacca davanti alla Bibbia. Quando va bene è un giudice, per cui Signore, per favore, sii buono con me, sii misericordioso perché sì, ho peccato e quindi meriterei una condanna. Quando va molto meno bene è un boia, cioè la pena è già stata comminata, lui è l'esecutore. In effetti, che cosa ti ho fatto, Signore? C'è anche nel libro di Giobbe, quello che sto dicendo. Perché tu mi castighi in questo modo? Ecco, ogni male noi lo colleghiamo a Dio. E con finezza, perché Dio non vuole il male, ma lo permette. Questa è un'afisima filosofica, credo che risalga addirittura alla filosofia scolastica. A noi questo tipo di ragionamento fa solo venire i 5 minuti. Quando va veramente male, però, Dio è ingiusto. Perché quel mio parente ha dovuto soffrire tanto quando era il più buono tra noi. Dio è ingiusto. La conversione? Beh, il farci aiutare dalla Bibbia a capire che Dio non è così. Intanto Gesù risponde alle domande del suo tempo. Gli chiedono se quelli uccisi ai piedi dell'altare da Pilato, il procuratore che fra qualche settimana lo manderà a morire, che era di una crudeltà, era ottuso, era il classico uomo che esercita un potere tenendo presente solo la sua augusta persona. Non esercita un potere per tenere in mano una popolazione per di più vinta, no, esercita un potere per stangare il più possibile e far bella figura a Roma. Per cui c'era probabilmente stata una delle tante sommosse e fa uccidere, senza pensarci 2 volte, quelli che trova intorno all'altare, che tra l'altro probabilmente non c'entravano niente con la causa di quella pena. C'è un secondo episodio, questo ancora più chiaro, 18 persone muoiono sotto il crollo della torre di Siloe. Roby è là. No, perché è tutto gentile, educato e rispettoso e per quanto alto non vedeva la dolce metà. E Gesù dice no. Credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? Cosa c'è dietro? Dietro c'è un altro concetto di Dio che non c'entra in testa. Avendo presentato Dio come l'onnipotente, può tutto, e se può tutto, potrebbe non far cadere la torre di Siloe. Capite? Potrebbe bloccare. Non tanto e non solo le guerre che stanno impazzando come prima in questi ultimi giorni, ma persino le cause che le hanno originate e che hanno radici lontanissime, sia quella in terra di Israele come quella in Ucraina. Per carità, facciamoci entrare in testa che le cause di queste 2 guerre hanno delle antecedenze, dei fatti molto lontani da noi. Se Dio può tutto, perché non le ha fermate? No, Dio non può tutto, inteso in questo senso. La Bibbia ha sempre detto che Dio è onnipotente perché è misericordioso, che è l'esatto contrario. Cosa vuol dire? Che quando gli scienziati ci dicono che la storia va per strade sue, qualche volta persino incomprensibili, hanno ragione. Perché? Perché Dio non è il puparo. Dio rispetta, fa parte del nascondimento di Dio. E meno male, perché vuol dire che Dio ci lascia la storia nelle mani. Qualcuno dirà accidenti, perché sarebbe meglio che non ce la lasciasse, però cerchiamo di capire, abbiamo una dignità enorme davanti a Dio. Mi direte, Dio dov'è? E Dio è il misericordioso, lo ha letto molto bene, non perché le altre volte lega male, ma proprio perché è una pagina che abbiamo tutti nelle orecchie e nel cuore. Piero nella prima lettura tratta dall'Esodo al capitolo 3. Mosè che fa di tutto per non andare dal faraone a chiedergli che liberi il popolo di Israele perché ha già fallito, a un certo punto se ne esce dicendo: ma chi devo dire che mi manda? Io vado dagli israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Mi domanderanno qual è il suo nome. E qui è di una bellezza, a me commuove sta pagina, perché io sono mi ha mandato a voi. Dice due sole cose, una implicita, l'altra chiara. Io esisto. Qual è la cosa implicita? Per voi. Io ho scelto i più deboli. Non sono certo gli ebrei di oggi, ma ho scelto coloro che sono schiavi. Ricordiamoci che l'Egitto a quei tempi era la superpotenza. Se non sbaglio, il governo dei faraoni dura un periodo lunghissimo, il periodo più lungo che la storia conosca, perlomeno del mondo occidentale. Almeno due millenni, se non tre. Vi chiedo scusa per la mia ignoranza, ma la superpotenza vi ha reso schiavi, io non vi abbandono. Va. Di che io sono presente per difendervi, per liberarvi e per bloccare il faraone. La misericordia. Perché? Perché quell'episodio vuol dire Dio vive con noi, le nostre fatiche, le nostre sofferenze. Dà un valore a queste fatiche, a queste sofferenze. Un valore tale per cui tira fuori quella parabola che a noi lascia di sale. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna, viene a cercare i frutti e non ne trova. Dice al vignaiuolo, al contadino, buttalo giù. Sono tre anni che non dà frutti, occupa il terreno inutilmente. E il vignaiuolo dice, padrone, lascialo ancora quest'anno, finché vi avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. Chi è questo vignaiuolo? È Gesù. Gesù è venuto veramente a rinnovare il terreno intorno a noi perché portiamo frutti. Quali frutti? Frutti di speranza. Parlavo con una cara persona della morte di suo marito poco prima della messa e le dicevo, lo pensi in Dio. Perché? Perché eccolo il frutto della fede. Spero in te. Non mi domando se i 18 caduti sotto la torre di Siloe erano peccatori e puniti da te, ma mi confermo nella speranza che tu non li abbandoni. Non ti riconosco onnipotente perché tieni in mano tutto e tutti come il burattinaio, i burattini sulla scena, ma credo che la tua misericordia salverà il mondo. Vi ringrazio della vostra attenzione, sono riuscito a far dormire il più piccolo tra noi e questo per me è un pregio, perché almeno vuol dire che non ho urlato. Ma vi ringrazio davvero per la mia attenzione. Abbiate però presente che il vero cammino di conversione è questo. O Dio diventa il mio migliore alleato. Mi direte, ma allora posso fare quello che voglio? No, è l'ultima cosa che volevo dirvi. Non è vero che Dio punisce i peccati. I peccati sono male e quindi fanno del male a me. Faccio sempre il solito esempio, molto Spero di non ferire nessuno perché dall'altare è dura la musica, eh? Si può veramente mancare di rispetto senza volerlo, ma se io tengo, facciamo un esempio da poco, va, se io tengo una postura sbagliata, dopo un po' le mie ossa, il mio sistema osseo si ribella, mi darà dei dolori e peggio. I peccati sono quelle scelte che noi pensiamo siano bene o che ci vengono più comode, ma che sono male. Non c'è bisogno che Dio ci castighi. Mi direte, ma non è vero, perché ci sono dei balordi che fanno una vita, come si può dire, che più felice non potrebbe essere proprio perché sono balordi, cioè prepotenti, menzogneri, violenti, eccetera. No, lì, per favore, impariamo a fare i conti, come dicono dalle mie parti, a bocce ferme. Avete presente quando si gioca a bocce? Non si può esultare finché la boccia si muove. Bisogna aspettare che si siano fermate le cose. Non so andare oltre, ma certo non siamo alle bocce ferme. Siamo in un mondo che sembra una centrifuga. Impariamo a non giudicare e siamo un po' meno superficiali. La felicità non mi viene dai soldi, tanto più se non sono guadagnati onestamente. Non mi viene dal potere, tanto più se il potere è frutto di violenza. Oh, la vera felicità è tutta un'altra cosa. Ma questo è un altro discorso ancora. Probabilmente verrà prima della fine della Quaresima. Quello che importa, vi prego, siamo chiamati a portare frutti di dolcezza. Cosa c'è di più dolce del fico? E cosa c'è di più dolce di un Dio che ci è fedele, ci viene a cercare, non ci condanna, perché la condanna l'abbiamo già sul groppone, ma ci aiuta ad uscire dalle situazioni insostenibili. Tra le più gravi c'è l'idea bislacca di Dio. Grazie, grazie di cuore per la vostra attenzione.